C'è qualcuno che vuole intervenire?
Dove è finito Luigi? Se, che avrebbe diverse cose interessanti da raccontare su Torino. Deve essere andato via. Aspetta che lo recupero. Una cosa, benché in forma teorica e quindi magari un po' difficile da seguire per chi non è molto dentro le cose, però sostanzialmente quello che tu Mario hai descritto è un sarcofago di cemento rispetto al quale quello che è stato messo sulla centrale di Chernobyl è sottile quasi. Sia a te che a Ivo e a Roberto, per quanto possa essere difficile dire, dove si va a parare? Che è questa la domanda da 100 milioni. L'altra cosa è che anche questa è una roba che non si sente dire spesso parlando di Milano, soprattutto nei primi interventi, si è accennato al lavoratore che manutiene la città finanziaria, nel senso che si è molto parlato dopo la deindustrializzazione delle classi creative, della Milano città del mondo, ma tutta quella vasta composizione di forza lavoro che assicura il giorno per giorno il funzionamento quotidiano della città finanziaria, dei suoi servizi base, quello che poi il lavoro servile per Milano non ha avuto ancora una, perlomeno che io sappia, non mi vengono in mente dei testi significativi che hanno descritto e raccontato qualcosa. Si è fatto su un pezzo di questa composizione, cioè il settore della logistica, ma c'è tutta un'altra grossissima parte di forza lavoro che prima ancora di essere destinata all'inesistenza è rimasta fino ad oggi sostanzialmente invisibile. E se è vero quello che scrive la SAS, è proprio della città globalizzata come città che non ha più la classe operaia ma ha una composizione che la riproduce proprio materialmente, per Milano questa composizione è centrale, è fondamentale, per quanto socialmente inesistente nel suo peso sociale, politico. Ecco.
Posso?
Sì.
Allora, io rispondo a te Roberto, però devo rispondere anche a Mario. Io non sono d'accordo con Mario sulla sua prospettiva sviluppista, perché secondo me lui vede una possibilità che c'è, ma che ci condanna nel girone del capitalismo, e vede la rendita come un limite del capitalismo. È anche vero questo, però noi siamo nel capitale parassitario, ma non da oggi. Per cui ci siamo arrivati e ci restiamo perché conviene di più investire in enormi progetti immobiliari, perché abbiamo il dominio del capitale finanziario, bancario e immobiliare, che sono praticamente stretti in alcuni pochi gruppi, che poi fossero divisi tra capitale di Ligresti e banche di cui Ligresti era azionista, che oggi sono a loro volta controllori di tutto il capitale di Ligresti, questo ci interessa poco. In realtà, per uscire dalla crisi, che non è di oggi, nasce negli anni 70, dall'impossibilità di fare i profitti a livello precedente nell'industria, si è sempre più sviluppato il tratto del fare danaro col danaro o di fare danaro attraverso gli immobili. E poiché è il capitale finanziario immobiliare che è unito in un gruppo unico, in un blocco, questo è stata la regola. L'altro contraltare è la riduzione dei salari. Cioè, se tu devi mantenere il profitto, il saggio del profitto annuo alto, pagando un prezzo sempre più caro alla rendita in cui una parte del capitale si è immobilizzato, ehi ragazzi, qui bisogna ridurre i salari. Ed è quello che stiamo vivendo da più di 20 anni. Cioè, questo tipo di capitalismo potrà salvarsi, se si salverà, se non lo affondiamo noi, solo dopo una distruzione immane, che o è distruzione bellica o è distruzione di capitale e di uomini che ci lavorano per il capitale. E stiamo assistendo maledettamente a questo processo, sia alla guerra che si avvicina, che è dappertutto, sia alla distruzione di uomini e di donne e di giovani con la riduzione dei salari. Oggi il salario che cos'è? È la metà di quello che era 10 anni fa. E se vogliamo è un quarto di quello che era 20 anni fa, come salario reale. Lì c'è il nostro Pino e ci può dire che da 6 anni il salario, lo stipendio dei pubblici dipendenti è bloccato. Che cos'è questa se non una riduzione dei salari? Quindi il nostro capitalismo, che non è tra i più cattivi del mondo perché è identico agli altri, quindi non è un più o un meno, il nostro capitalismo, il nostro imperialismo, le nostre banche, pur con le loro caratteristiche, hanno il funzionamento dell'azzannare sempre di più il proletariato. Ecco ciò che c'è dietro l'angolo. Se stiamo alle leggi economiche, queste sono, ma poiché le leggi economiche devono passare attraverso i rapporti sociali e poiché i rapporti sociali esigono per essere regolati il potere, la questione del potere politico, della lotta tra le classi, allora la via d'uscita è la lotta di classe, non c'è altra via. Ecco perché entro certi limiti io sono personalmente critico degli economisti che tu hai citato. Cioè, questi vedono un effetto, un fenomeno, ma non la sostanza. La sostanza del capitalismo è fare profitto. Se non è possibile fare profitto attraverso lo sfruttamento del lavoro salariato in fabbrica, lo si cerca in altre zone. Quanto alla manodopera invisibile della città finanziaria, è chiaro che oggi ci troviamo di fronte a questi contingenti, italiani e stranieri. E quindi da questo punto di vista possono essere anche la forza della ripresa della lotta di classe. Ciò che è successo nella logistica è un aspetto, ma ci può essere anche in altri settori. Abbiamo una parte della sanità italiana che è tutta basata sul lavoro appaltato delle cooperative. Abbiamo una parte della ristorazione o dell'albergo che è identico. Negli alberghi è come alla Fiat. C'è un gerente che è dipendente dell'impresa che controlla l'albergo e ci possono essere 3 cooperative, una per le pulizie, una per il ristorante e l'altra per il servizio in camera. Quindi da questo punto di vista dobbiamo parlare della società, delle lotte sociali e non stare soltanto ai dati economici, ecco.
Ma no, è interessante il ragionamento che ha fatto, e, diciamo, in parte lo condivido, però il ragionamento che faccio io è un po' diverso, cioè per alcuni aspetti è anche più radicale, perché allora se vogliamo dirla in termini marxisti, quello che sta avvenendo oggi è un fenomeno molto radicale che Marx nel terzo libro del Capitale chiamava accumulazione originaria. Oggi sta avvenendo quel fenomeno di accumulazione capitalistica a scapito di fasce sociali, diciamo, proletarie, che avrebbe proprio questa funzione. Cioè il fenomeno dell'accumulazione originaria, cioè che Marx pensava fosse il fenomeno alla base dello sviluppo capitalistico, per alcuni economisti in particolare, cioè marxisti, dicono: no, guardate che il fenomeno dell'accumulazione originaria è un fenomeno che ogni tanto il capitalismo deve rimettere in moto a scapito di qualcuno. Quello che sta avvenendo oggi con i lavoratori delle cooperative, della logistica, eccetera, è proprio questo. Cioè quello che, diciamo, nell'Inghilterra di fine Settecento è avvenuto con le masse dei contadini che andavano in città, la riserva indiana, eccetera, eccetera, venivano pagati pochissimo, con tutto, come dire, la fenomenologia sociale, istituzionale, le workout, eccetera, eccetera. Oggi sta avvenendo con gli immigrati, cioè persone che non hanno diritti, che vengono pagate pochissimo, che a loro volta stanno, come dire, mettendo in moto un processo che si sta estendendo anche a quote sempre più consistenti di italiani, perché nella logistica fino a qualche tempo fa lavoravano solo lavoratori stranieri, oggi cominciano ad andarci i disoccupati italiani a fare concorrenza ai pakistani, eccetera, eccetera. Questo è davvero un fenomeno che assomiglia proprio a quello che Marx chiama accumulazione originaria e che descrive in termini molto brutali. Il ragionamento che faccio io però è questo, cioè noi possiamo cogliere la radicalità di quello che sta succedendo e dire quello che stai dicendo tu, cioè il capitalismo sta mostrando la sua faccia deteriore. Ed è quello, per esempio, l'ultimo libro di David Harvey, che è bellissimo, è proprio questo, cioè lui mette in relazione la configurazione nuova che sta assumendo la città proprio a causa della rendita, eccetera, eccetera, con la dottrina marxista. E dice, cioè il marxismo, cioè la dottrina economica, anche Marx, sono arrivati a un punto morto dove non hanno mai preso in considerazione, come dire, quello che avviene nelle città, cioè il ridisegno della città che ha proprio lo scopo di rimettere in moto l'accumulazione capitalistica, Marx e gli economisti marxisti, tantomeno gli altri, non l'hanno mai visto questo fenomeno. E lui va molto in profondità su questo aspetto. Il ragionamento che faccio io però è questo. Possiamo, come dire, mantenere su questa questione l'atteggiamento più radicale e soffermarci a livello dottrinario. Cioè siamo arrivati a un punto effettivamente vitale in cui il capitalismo sta mostrando il suo volto più deteriore, cioè quello dove tutto si deve rimettere in moto attraverso la rendita, eccetera, eccetera. Però questa visione qua oggi contrasta in maniera, come dire, feroce con quello che sta avvenendo nel nostro paese, perché nel nostro paese non sta avvenendo nemmeno quello che è avvenuto in paesi a noi vicini. Perché in Italia non c'è il fenomeno, per esempio, degli indignados o Occupy Wall Street, eccetera? Cioè stanno succedendo tante cose, però un fenomeno così radicale, così estensivo, così dirompente, come abbiamo visto in altri paesi, in Italia non sta avvenendo. In Italia è uno stillicidio. Sta succedendo di tutto, un sacco di gente che perde la casa, c'è un sacco di gente che non riesce a pagarla, cioè c'è gente che dorme nei box, nelle cantine subaffittate, cioè quello che dici tu, cioè le case affittate, i posti letto affittati a 10 euro al giorno. Ma c'è anche di peggio. C'è gente che dorme nei box e nelle cantine e c'è gente che non ha nemmeno quello. Cioè sta succedendo veramente dal punto di vista dell'impoverimento, sta succedendo veramente dei fenomeni molto gravi, però dice, non si mette in moto niente dal punto di vista, come dire, delle implicazioni politiche, eccetera. Cioè, io sono fermo su questo lato del problema, su questo lato del problema. Perché mi pongo il problema di, come dire, cioè con gli strumenti che ho io, ovviamente, che sono limitati sia dal punto di vista teorico e ancor più limitati dal punto di vista delle possibilità politiche. Perché penso che sia necessario oggi, cioè, dare una prospettiva che, come dire, sia anche solidamente in qualche maniera radicata, fondata, per cercare di costruire qualche cosa che si mette in moto, perché altrimenti, cioè, noi vivremo questo stillicidio per anni, e nel migliore dei casi la prospettiva è di ritornare a una situazione in cui ci saranno tutti gli asset fondamentali dell'economia, compresi i livelli occupazionali, eccetera, eccetera, peggiorati rispetto alla data in cui è esplosa la crisi. Cioè, la prospettiva migliore è quella che si, come dire, si riprenda un cammino minimo di crescita e di ritornare a una situazione, quella del 2008, peggiorata, cioè dove non ci saranno più prospettive per l'occupazione, eccetera. Noi avremmo bisogno oggi di fare nel settore edilizio immobiliare quello che fanno le aziende quando crollano. Cioè, perché la Fiat oggi non produce più automobili mentre si continuano a produrre case? Cioè, perché la produzione di case non è solo la produzione fisica degli alloggi, è anche la produzione di diritti edificatori che vengono elargiti attraverso i piani regolatori dei comuni. Cioè, noi oggi non abbiamo solo il problema, cioè non c'è solo il problema che vengano vendute le case già costruite di City Life, eccetera, ma Milano è piena di buchi, è piena di cantieri, è piena di scavi, è piena anche, come dire, di fabbriche dismesse, dove sono già stati appostati diritti edificatori. Quando mai verrà smaltita questa scorta di diritti acquisiti? Cioè, questo noi dobbiamo porcelo al problema. Cioè, non è solo un ragionamento di case sfitte che pone un problema di carattere sociale e anche un problema economico. Qui c'è una scorta di diritti a edificare, che è una zavorra enorme per la nostra economia. Cioè, se non si fa qualcosa entro tempi ragionevoli, noi avremo un'economia che per anni e anni andrà avanti in questa maniera. Cioè, non è che succederà un incremento vorticoso della lotta di classe, ci sarà un'estensione dell'economia malavitosa, come sta già avvenendo, perché insomma, se la Lombardia è la seconda regione dell''Ndrangheta dopo la Calabria, cioè una ragione ci sarà, cioè vuol dire che la regione Lombardia da questo punto di vista è fertile. Ci sarà un'estensione dell'economia criminale, in qualche modo è possibile anche che ci sia, come dire, che il lavoro nero, insomma tutta questa fenomenologia, eccetera, cioè in qualche modo prosegua, cioè venga estesa. Cioè, la prospettiva non è una lotta di classe che cambia radicalmente. Cioè, certo, nella nostra testa può anche essere questo, però insomma, la deriva, insomma, verso cui sta andando il nostro paese, a mio avviso, non è quella. Per questo, insomma, io credo che sarebbe bene che venissero messe in moto delle misure anche di carattere, come dire, parziale, limitato, eccetera, fondate su un ragionamento che sia capace anche di radicare una prospettiva di lotta, sì, di classe, ma anche la lotta di classe, cioè, deve essere fondata su qualche principio, perché a mio avviso oggi in Italia, cioè, tutto è debole, anche il movimento, l'opposizione, eccetera, è debole, perché anche il movimento più spontaneo ha bisogno di radicarsi su principi che in qualche maniera siano fondativi, cioè altrimenti si aprono spazi diversi, molto pericolosi, insomma, come abbiamo visto.
Molti grilli per la testa.
Italia Grillo ci è andata ancora bene, perché in Grecia è successo dell'altro, cioè la cosa che potrebbe farci più paura non è tanto Grillo, cioè sarebbe magari vedere Casa Pound che distribuisce il cibo ai poveracci nei quartieri, questa potrebbe essere la cosa che ci fa più paura, cioè come è avvenuto appunto in Grecia. Questi sono i Grillo è un epifenomeno di una situazione, come dire, po' stracciona del nostro paese, però credo che con Grillo finora ci è andata ancora bene, potrebbe succedere anche di peggio.
Beh, è mezzanotte, volevo solo quel compagno di Torino che domani, ho capito che domani, ma siccome io domani non ci sono, volevo sentire qualche cosa di domani volevo solo aggiungere una cosa, ma brevissima. Questa cosa di stasera era sul piano casa, poi chiaramente le tematiche si allargano ad ambiti che sono legati. Ora, una cosa a mio parere è importante: la questione abitativa è una delle questioni fondamentali che dovremo affrontare in tempi brevi. La questione abitativa è uno degli elementi più importanti che possono caratterizzare un movimento di lotta per la casa, partendo e sapendo ed essendo a conoscenza di questioni che sono a monte. La questione abitativa è di per sé una questione particolarmente intricata, perché sono coinvolte diverse classi. Sono coinvolti i lavoratori, coinvolto il proletariato, ma è coinvolta anche la piccola, la media borghesia, che è decaduta in quest'ultimo periodo e che quindi su questo terreno pone dei problemi. Non è un caso che in alcune zone d'Italia anche i movimenti di destra si muovano sul terreno abitativo, ma non da oggi, da molto. La polemica antiusura nei confronti delle banche fatte dai movimenti di destra è una vecchia storia, a tutela della piccola proprietà. Allora, è una questione particolarmente importante, la questione abitativa, va posta in termini a 360 gradi. Sicuramente una delle questioni fondamentali che vanno affrontate è la questione degli sfratti e degli sgomberi. Sicuramente una delle questioni che vanno affrontate, se non è comunque risolvibile, ma va affrontata, è quello dell'elevato canone degli affitti. Queste tematiche vanno prese in considerazione, cioè questa riunione, questo incontro sul piano casa, sulla questione della rendita, eccetera, a mio parere avrà un'utilità a parte, come dire, le notizie che abbiamo potuto darvi, le comunicazioni che abbiamo potuto fornirvi sotto i vari aspetti che sono stati toccati e che magari non sono note a tutti, e quindi è sempre giusto che una serie di conoscenze vengano allargate, però avrà un senso se la riflessione che poi consegue ad un incontro di questo genere poi fa scattare delle tematiche ad un livello proprio di, come dire, che cosa dobbiamo fare concretamente, cioè come ci dobbiamo muovere concretamente per far sì che quello che non è, io non uso più questo termine, non lo usavo prima ma men che meno adesso, il diritto alla casa. Il diritto presuppone un dovere, il diritto presuppone il rispetto di una serie di regole. Qui c'è il bisogno abitativo che riguarda comunque una parte di, sicuramente, di proletariato, di operai, di giovani, di precari, che deve trovare una soluzione. Che poi lo sbocco di questa situazione sia quello che diceva Ivo, perché la situazione non può che andare verso quella conseguenza, che invece si possano aprire delle prospettive, come diceva Mario. Intanto abbiamo questa situazione, e a questa situazione in qualche modo dobbiamo porre, se non rimedio, comunque dobbiamo cercare di porre un freno, perché il bisogno abitativo non può essere risolto come viene risolto adesso, e cioè Mario diceva prima, con quelli che pagano il posto letto eccetera a Roma, se voi prendete il treno per andare a Roma e vi fermate e avete la disgrazia di fermarvi prima della stazione, sotto i ponti che arrivano a Roma vedrete decine, centinaia di persone che dormono sotto i ponti. Quindi questa situazione va in qualche modo affrontata, e uno dei problemi che noi ci troviamo qua non è il livello di indignazione o meno, che qui di indignazione ce l'abbiamo fin sopra le palle, qui il problema è l'organizzazione, perché quello che noi per esempio vediamo a Milano è che ci sono decine e decine di comitati, ogni comitato si muove in una logica localistica, immediata, di difesa immediata, che è giusto, intendiamoci, per carità di Dio, va fatto, ma bisogna passare a un livello più alto. Io poi però, veramente, perché sennò non andiamo più a dormire, magari sarò contento se Roberto vorrà fare altre 25 riunioni, ma ad un altro livello. Invece volevo sentire se il compagno di Torino ci dice qualche cosa, se però, come dice Pino, deve venire domani, vabbè, andiamo domani.
Sì, vieni, vieni Pino. Ah no, scusa, Gianni, scusa, e vieni così e resta registrato.
La mia domanda verso i relatori riguardava soprattutto un aspetto che secondo me non è stato toccato, no? Ossia quello che io vedo come un progressivo aumento del, delle imposte su, sulla casa, no? Tipo sulle piccole proprietà e così via, perché per ultimo è stato toccato, no, l'aspetto del, adesso nell'ultimo intervento, del, delle piccole proprietà, e come questo diventa come dire, oggetto anche di intervento politico da parte del, della destra. Adesso io non è che sono molto, come dire, preoccupato della sorte del, dei piccoli proprietari, ma è evidente che una quota del, come dire, delle risorse che lo Stato deve destinare per mantenere a galla il mercato immobiliare, oltre che dai salariati, vengono come dire, sottratte da, dai proprietari di case, o di quelli che ci vivono in quelle case lì, o di quelli che hanno un... una casa da, da affittare. Quindi volevo, e poi anche sul piano immediato, no? Mi è capitato spesso vedere magari in, in occasione di sfratti, no? Cioè di situazioni magari di gente che sta per essere sfrattata e vive in, in case che sono di proprietà di gente che non ha neanche finito ancora di pagare quel quella casa lì, per cui magari ti trovi in una situazione, come dire, contraddittoria, dove non sai chi è la vittima e chi è quella più vittima, no? Quindi anche questo aspetto secondo me dovrebbe essere toccato, come dicevo, ci tengo a precisare, non in un aspetto, non dal punto di vista, come dire, del povero piccolo proprietario, ma semplicemente perché, dato che il bisogno alla casa è un bisogno, come dire, universale, e per quel che mi riguarda io mi colloco in una determinata fascia della società, però se voglio giocare, come dire, in alto, devo capire anche quello che succede intorno a me, come dire, per avere un quadro più generale della situazione.
Allora, Roberto aveva detto prima, all'inizio della sua, del suo intervento, che in Italia ci sono circa 26 milioni di case di proprietà e 6 milioni di case in affitto. 30 anni fa la proporzione era esattamente l'opposta, per cui in 30 anni abbiamo avuto l'acquisizione di milioni di case. Ok? Come è avvenuta questa acquisizione di case? È avvenuta sia da parte di famiglie di lavoratori o di piccoli borghesi, commercianti, artigiani, come prima casa, sia come investimento da parte di piccoli e medi e grossi redditieri che hanno acquistato una, due, tre, quattro interi palazzi, ok?
Volevo aggiungere un'altra cosa, no? In Grecia, perché si è accennato anche della Grecia, il mercato immobiliare attuale sta a questo livello, dove offrono delle case i piccoli proprietari in affitto a titolo gratuito, con il solo obbligo quello di pagare le bollette per la casa.
Arriviamo anche in Italia. Allora, a questo punto la casa è diventata esattamente come l'automobile, al centro della politica fiscale dello Stato. Va bene? Cioè, tu per vivere hai bisogno dell'auto e ogni chilometro che fai spendi non so quanti euro di tasse. Ancora prima di comprare la benzina, comprando la benzina hai pagato 1,20 euro di tasse. Così pure per la casa, con la differenza che molte case tu paghi tasse crescenti allo Stato, al Comune o allo Stato centrale, senza neanche essere reale proprietario della casa. Perché? Perché stai pagando il mutuo. Quindi il problema vero è quello del rapporto tra noi cittadini, in generale non cittadini possidenti, e lo Stato. Per chi lo Stato fa questa politica fiscale? Te lo sei chiesto? Per dare servizi? No. Prima di tutto per pagare il debito pubblico. Chi possiede il debito pubblico italiano? Le banche e i redditieri, anche piccole famiglie. Quindi la politica fiscale sulla casa, che è diventata come quella sull'auto facilissima, è una politica di crescente rapina a danno di chi lavora o anche di piccoli proprietari, a sostegno del bilancio pubblico, cioè del debito pubblico, cioè di chi possiede il debito pubblico. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Significa che circa 1.000 miliardi ogni anno, no, 1.000 miliardi no, ma 500 miliardi sì, devono passare da alcune tasche ad altri cassaforti. Ora, la questione della proprietà della casa non è uguale per tutti, non la puoi mettere tutta nello stesso calderone. Una cosa è la prima casa acquistata a mutuo da una famiglia di lavoratori. Hanno acquistato un debito e sostengono con i tassi le banche che hanno prestato i soldi. Acquistando quel debito hanno acquistato anche le tasse sulla casa, che se tu vai a vedere la finanza pubblica ritrovi sempre arrivare nelle casse delle banche che detengono buona parte del debito pubblico. Un'altra cosa è la politica della tassazione sulla casa della proprietà media e medio grande. Questi hanno case di lusso o medio lusso dove abitano. È un problema per loro pagare le tasse? No. E molte tasse sono più basse che sulle nuove case costruite con i nuovi accatastamenti. Cioè, una casa in centro a Milano può avere una imposta catastale pari a una casa di periferia. Uno. Due. Per i proprietari di case che affittano ai privati, lo Stato fa una politica contraria. Se tu sei proprietario di 10 case e non vuoi lavorare, ma vuoi vivere di rendita affittando le tue case, e ne affitti una a Roberto, un'altra a me, una a Roberto, una a Mario e così via, noi ti paghiamo un affitto. Tu ogni mese hai 10.000 euro di affitto, di rendite, ok? Quanto paghi di tasse? Paghi il 10%, la cedolare secca. Per cui è uno dei provvedimenti del piano casa. Per cui tu che vivi di rendita, sei proprietario di tante case, sei anche favorito dallo Stato. Perché se tu guadagni 10.000 euro, dovresti pagare in media 4.000 euro di tasse. Lo Stato ti ha fatto lo sconto di 3.000 euro. Qualcun altro dovrà pagare le tasse per te. Però, quindi, non puoi mettere nella questione proprietà di case i problemi come se tutti fossero uguali, no? Sono diversi. Poi, anche tra i proprietari di case deve vedere qual è la loro forza sociale, a quale classe appartengono, se l'hanno comprata a mutuo, se l'hanno comprata investendo i risparmi della famiglia e così via. Da questo punto di vista quindi non possiamo fare altro che dire una cosa: dato che molti lavoratori si sono comprati la prima casa e pagano il mutuo per 20 o 30 anni, niente tasse sulla prima casa. Mi pare che questo si possa affermare. Non è un obiettivo che favorisce i ricchi, è un obiettivo che difende chi lavora. Poi, sottoporre il reddito da affitti allo stessa tassazione. I redditieri paghino. Invece, questo Stato, che è lo Stato proprio finanziario parassitario, li favorisce, come prima favoriva chi investiva in botte, favorisce ancora, se vogliamo. Quindi, proprio sulla questione della tassazione, è uno dei terreni della lotta di classe, perché le tasse, in fondo, anche quando le pagano i ricchi, alla fine della fiera le pagano solo i lavoratori, perché i ricchi da dove traggono i loro redditi su cui pagano le tasse? O sono profitti e quindi vengono dallo sfruttamento diretto, o sono rendite. Se noi vogliamo quindi dire una parola contro la tassazione sulla casa, leghiamola sempre, sempre agli interessi di chi lavora contro gli interessi di chi sfrutta o vive di rendita. Non so se sono stato chiaro. Perché se no la destra mette tutti insieme nel nome della proprietà. Proprietà, terra, nazione, sangue, religione, Dio vuole. È così. Siete ancora svegli?